Siete due di Gesù in un ambiente familiare
e ci ha ricordato l'Evangelista Luca che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Sono tre dimensioni dell'esistenza umana. La dimensione della salute, forse è la prima cosa, perché tutti quanti, anche in questo periodo di auguri, la prima cosa che ci diciamo, un anno nuovo di salute, sento dire da tanti, no? Questa espressione, pure io l'ho augurata spesso in questi giorni incontrando le persone, e poi quando me lo dicono dico, hai proprio ragione, quando me lo dicono anche a me. E quindi la dimensione della salute, cioè l'attenzione al corpo, l'attenzione al fisico, perché senza questa attenzione difficilmente si può vivere quello che il Signore ci chiede. E poi l'attenzione all'intelligenza, cioè non basta crescere soltanto in un corpo, no? Quindi non basta avere un bel corpo, magari bello fisicamente, formato, eccetera, eccetera, se poi questo corpo resta vuoto nella sua intelligenza, se poi siamo incapaci di comprendere, incapaci di entrare nelle realtà della vita, incapaci di leggere le varie situazioni della vita. E poi c'è l'altra dimensione, che è quella spirituale. Il Signore ci chiede di crescere anche nella grazia di Dio. Anche qui una dimensione che spesso viene sottovalutata, una dimensione che spesso noi abbandoniamo nel nostro cammino della vita, perché abituati come siamo a volte alla materialità, alla concretezza, ecco, pensiamo che invece la dimensione spirituale non conti, o la dimensione spirituale in fondo non serve nell'immediato, quindi è qualche cosa che io posso sempre recuperare un domani. Ma come tutte le dimensioni, ecco, quello che si può fare nel tempo non lo si può fare all'ultimo minuto, quello che si può fare da sempre non lo si può ottenere poi in un batter d'occhio. No, lo sappiamo benissimo, quello che impariamo da bambini ci resta un po' per tutta la vita e difficilmente, no? Anzi, quando più andiamo avanti, quanto più cresciamo, quando più diventiamo grandi, abbiamo più difficoltà nell'apprendimento perché siamo più stanchi, perché ci sono tante altre preoccupazioni, ci sono tanti altri problemi, quindi difficilmente riusciamo a crescere nelle varie dimensioni. Questo che cosa ci dice? Ci dice fondamentalmente che la vita della famiglia, ecco, deve in qualche modo avere presente questa triplice dimensione. Ecco, come ogni singolo cresce in età, sapienza e grazia, così anche ogni famiglia deve crescere in età, sapienza e grazia. Cioè vuol dire che gli anni di matrimonio, ecco, devono essere alla pari della vita, no? Di ciascuno di noi. Allora, come io mi nutro per crescere e per crescere bene in salute, devo far crescere anche fisicamente bene la mia famiglia, il mio matrimonio. E questo matrimonio deve crescere fondamentalmente nella sapienza e nella grazia. Nella sapienza che viene dalla capacità di affrontare insieme le questioni e non in maniera separata, e fondamentalmente tutte le questioni che riguardano la famiglia, sono molto belli, a volte anche divertenti, quei quadri familiari in cui, no, quando ci sono i problemi, sembrano che poi le situazioni appartengono o all'uno o all'altro. Se volete faccio un esempio molto semplice che capita tutti i giorni, perché spesso lo vedo anche con i miei genitori. Cioè, quando un figlio commette qualcosa che non deve fare, diventa tuo figlio. Vedi un po' che ha fatto tuo figlio. Quando invece il figlio fa qualcosa che ci inorgoglisce, mio figlio, mai si dice nostro figlio, no? Come se poi questo qui è stato fatto o solo da uno o solo dall'altro. E non funziona così, no? Invece è necessario crescere insieme nella famiglia. Non esiste più il singolare nella famiglia. Nella famiglia tutto è plurale. Nella famiglia tutto è in qualche modo moltiplicato. Allora bisogna avere questa capacità di crescere insieme, questa capacità di far rodare insieme tutto quello che avviene nel dinamismo appunto familiare. E non basta solo crescere nella sapienza, cioè non basta soltanto, no, dare buoni valori fondamentalmente ai nostri figli, ma bisogna dare anche i valori cristiani ai nostri figli. Quindi è necessario crescere nella grazia. Anche qui a volte siamo un po' scoraggiati. Perché che cosa succede? Succede che spesso dice, ma noi insomma abbiamo insegnato tante belle cose a questi figli, poi noi, i nostri figli, no, vedono il nostro esempio, noi veniamo sempre a messa, ma loro poi non vengono. E allora ci disperiamo. Che cosa devo fare? Padre, devo insistere, no? Glielo devo dire, devo insistere, devo ricordare, eccetera, eccetera. Io dico sempre di non insistere mai troppo, perché come la corda, no? Quando la corda si tira, poi si spezza. Quando si spezza, sì, puoi fare un nodo, ma il nodo non regge, regge per un poco, ma non regge sempre, no? Bisogna invece allentare la presa. Quando tu allenti la presa, la corda non si spezza, ma tu la presa ce l'hai sempre. Cioè quella persona comunque, in qualche modo, è sempre presso di te, è sempre nei tuoi paraggi, la prima cosa. E la seconda cosa fondamentale è che anche se quei valori che noi abbiamo insegnato non sembrano magari emergere sul momento, magari quando tengono 15 anni, 20 anni, dopo ritornano quei valori. Perché ciò che si è seminato alla fine ritorna. Perché su 100 semi che io ho buttato, almeno 2, 3, 4, 5 devono venire fuori e vengono fuori. Non dobbiamo scoraggiarci su questo, ma dobbiamo avere la capacità di saper attendere nel silenzio e nella pazienza, come ha fatto la Vergine Maria, e quei frutti di questa crescita, di questa maturazione umana e cristiana. Poiché noi non siamo sempre capaci di fare da soli, oggi esistono tante scuole, manca la scuola per imparare ad essere genitori, perché non è facile fare i genitori, esistono tante scuole, manca un po' la scuola per i genitori, oggi ci insegnano a fare di tutto, no? E poi c'è una frammentazione del sapere che è esagerata, non basta vedere semplicemente le lauree universitarie, come si sono diversificate, c'è una laurea per qualunque cosa, eppure manca, no, questa formazione per i genitori, nel fare i genitori. Allora, poiché manca tutto questo, noi nel nostro piccolo vogliamo offrire questa possibilità. Allora ecco perché la motivazione di creare, ecco, un impegno nell'ambito della famiglia, in modo particolare con gli sposi, come ci ricordava Enzo all'inizio della celebrazione, ecco, quindi vivere, no, questa esperienza di crescita e di maturazione comune, per una triplice ragione. La prima è per imparare ancora di più, perché sapete, a 90 anni la vecchia sapeva imparare ancora, quindi bisogna imparare sempre nella vita, bisogna crescere sempre nella vita. La seconda motivazione è perché, ecco, questo gruppo deve essere un po' come il lievito. Qualcuno, quando ho detto questa cosa nel primo incontro, si è spaventato, però è venuto lo stesso, quindi questo si è spaventato, ma ha fiducia. No, perché che cosa dicevo io, no, a loro? Adesso voi state lì, crescete, un anno, due anni, e poi dovete fare come il lievito. Sapete come si può crescere, no? Non va a giocare a queste cose. Si toglie dalla pezza di lievito un po' e lo si tiene da parte, quello fermenta di nuovo e cresce di nuovo, poi ne tolgo un po'. Loro devono essere così, no? Devono essere lievito nella pasta e quindi devono da loro stessi far fermentare, far nascere altri gruppi. Poi quando qualcuno si è spaventato troppo di fronte a queste idee, ho detto, però io non vi mando soli, no? Come Gesù, a due, quindi due coppie insieme per volta possono vivere questa esperienza un po' più in là. Questa è la seconda motivazione, no? Non accontentarsi, non fare il gruppo chiuso, il gruppo dove si sta bene, dove altrimenti facciamo anche lì, no? Si chiama di fare il piccolo club sposi, questo si chiama gruppo sposi, non club sposi, che è un'altra cosa. Allora, invece avere questa dimensione sempre della evangelizzazione, no? Dell'uscire da sé per portare agli altri un messaggio che non è proprio. E la terza motivazione è quella di essere testimonianza, cioè capire poi singolarmente come coppie come si può vivere nel marasma generale di questa vita che è molto complessa, che è molto difficile, oggi più che mai, con tutti i problemi che conosciamo benissimo, ecco, come poter vivere in tutto questo una testimonianza cristiana, come poter essere una coppia cristiana in mezzo ad una realtà che in fondo è molto difficile e ci tira, no? Un po' di qua, un po' di là, e lì facciamo fatica a vivere questa dimensione, no? Del mistero. A volte abbiamo difficoltà anche ad immaginare la famiglia modello come Giuseppe, Maria e il bambino Gesù, perché in fondo è una famiglia tipica, No? Oggi noi parliamo di tante famiglie atipiche, ma questa è una famiglia tipica. Allora, questo sembra veramente un modello irraggiungibile. Voi ci dite che il nostro modello deve essere Maria, Giuseppe, Maria senza peccato originale, e quindi già andiamo male con questo, perché noi senza muoverci facciamo disastri. E poi avere come figlio Dio, non so se mi spiego, insomma, voglio dire, poco, cioè sì, i nostri figli, per quanto possono essere ogni scarafone è bella mamma sua, si dice, no? Ma per quanto possa essere vero questo, è un po' difficile, no? Però loro ci hanno insegnato una cosa fondamentalmente. Intanto non ci chiedono di essere come loro, perché noi non dobbiamo mettere al mondo tanti salvatori. Il mondo già è salvato. Quindi non dobbiamo avere la preoccupazione di mettere al mondo dei salvatori della patria, e né dobbiamo sentirci noi stessi salvatori della patria. Però loro ci dicono una cosa, ecco, ci insegnano che tutte le cose si ottengono col sacrificio e nel silenzio. E il sacrificio non è soltanto il sacrificio, ahimè, economico, che ne oggi facciamo, e facciamo ancora di più, e ne faremo ancora, stando alla conferenza stampa del povero Monti di ieri pomeriggio, mi sono messo le mani nei pochi capelli che ho quando ho sentito la conferenza stampa di Monti. Ma voglio dire, al di là di quei sacrifici, dico, no? Ma c'è un sacrificio che è quello che la parola stessa ci dice. Sacrificio significa rendere sacre le cose. Questo è il sacrificio. E quello che hanno fatto Maria e Giuseppe è proprio questo. Hanno reso sacro, ecco, tutto il loro tempo, tutta la loro vita, tutta la loro esistenza. Rendere sacra significa rendere credibile e, come dire, gradevole a Dio la propria esistenza. Ecco, questo noi lo possiamo fare. In questo loro ci sono da esempio, ma è una meta che possiamo tranquillamente raggiungere. E poi avere pazienza nella vita. Noi siamo frettolosi molte volte, siamo un po' frenetici, pretendiamo che le cose si ottengono immediatamente, no? Senza sapere che invece le cose, tutte le cose, hanno un loro tempo, un loro cammino, perché bisogna comprendere che le persone sono diverse, bisogna capire che la persona che Dio mi ha messo accanto ha tempi che non sono i miei tempi, bisogna capire che i figli non sono proprietà nostre, quindi possono avere idee diverse dalle nostre e quindi non devono fare per forza quello che noi facciamo, quello che noi pretendiamo. Ci sono tutta una serie di dinamiche che si innestano nel meccanismo della vita familiare che vanno valutate, e bisogna avere pazienza. Quello che hanno fatto Maria e Giuseppe è di far prendere consapevolezza al bambino Gesù della sua figliolanza divina, perché Gesù bambino, quando aveva 2 anni, 3 anni, 5 anni, mica sapeva che era figlio di Dio. Non sapeva che era figlio di Dio. Magari si ritrovava a 12 anni a disquisire, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, a fronte alta con i dottori della legge, ma mica lui si rendeva conto di essere il figlio di Dio. E magari uno dice, wow, questo creatore è un genio, no? Come tanti bambini che Mozart a 3 anni già componeva una piccola sonatina, eccetera, eccetera. Dice, wow, questo non capisce uno tanto, questo creatore, eccetera, eccetera. E magari pensavano questo. Loro invece hanno fatto prendere consapevolezza al bambino Gesù di essere figlio di Dio, ma perché vivevano una vita di fede, perché erano assidui nella preghiera, andavano al tempio, vivevano le feste comandate di Israele, non quelle nostre, e così via. Con questo esercizio di pazienza, ecco, lo possiamo fare anche noi. Quante volte noi pretendiamo dai nostri figli qualche cosa che noi per primi non siamo in grado di fare, o che noi per primi non facciamo. Se vi consentite, faccio anche qui un esempio banalissimo, ma trasportate questo esempio banale su tante altre cose più serie, no? Come quei genitori che dicono ai figli che non bisogna fumare perché il fumo fa male, e poi sono i figli che fumano. Scusate, ma non siamo credibili, no? Perché se io dico vicino ad una persona, guarda che questa cosa fa male, ma io la faccio, allora mio figlio dirà, oh, papà sta imbriaco perché mi dice una cosa del genere, oppure in effetti non è vero che fa male, perché se lo fa pure lui, perché non lo posso fare pure io. Questo vale, no, su tante cose, su tanti aspetti della nostra vita. Ecco, allora loro ci insegnano l'urgenza e la necessità della testimonianza. Ecco, nella vita di questo gruppo sposi nascenti, ci sono tante altre coppie anche presenti questa sera, cioè non toglie, che possono, perché noi questa sera lo presentiamo soltanto, è vero, il gruppo sposi, ma non abbiamo ancora cominciato, cominceremo a gennaio, quindi ciò non toglie che tanti altri che vogliono vivere con noi questa esperienza possono farlo, quindi magari alla fine non della messa, ma del concerto, possono chiedere a Enzo e Silvana di unirsi a noi in questo cammino, in questa avventura. Accettiamo tutti, non posso dire da zero, perché a zero anni non ci si sposta, da 18 anni al paradiso, ecco, diciamo così, fino tutti sono i benvenuti, perché vale sempre quella legge, nessuno è così ricco da non poter ricevere qualche cosa o così povero da non poter offrire agli altri qualcos'altro. Chiediamo, ecco, alla Vergine Maria, a San Giuseppe e al Figlio Gesù, ecco, di guidarci in questo cammino, di illuminarci, ma soprattutto di farci prendere consapevolezza dell'importanza, della necessità di difendere sempre la famiglia nella Chiesa e nella società.